Buonasera a tutte, dovrei fare due piccole premesse. La prima, io non sono una dottoressa, non ho nessun titolo specifico tranne un liceo scientifico e comunque una buona cultura generale, e il resto è inerente a quello che vi leggerò successivamente, cioè la voglia di fare in prima persona. Speravo di poter andare a braccio, ma se vado a braccio sottraggo troppo tempo, per cui scusatemi, ma vi leggerò le cose, sennò dovrei tagliarne la metà e ne avrei un grosso dispiacere. Altra premessa, non parlerò dell'istruzione perché sapevo che ci avrebbe già pensato molto bene Giuseppina e sarebbe stato ripetitivo dare lo stesso tipo di contributo. Quindi, signore, comincio a leggere per voi. Quando mi è stato chiesto di intervenire sull'argomento violenza sulle donne, la prima cosa che ho cercato di chiedermi è che cosa sia la violenza sulle donne, quali origini e quale forme abbia. Ma allo stesso tempo mi sono resa conto che mi è difficile trattare questo argomento in modo selettivo e specifico. Perché per il mio sentire la violenza è violenza, sia essa ai danni dei bambini, delle donne, delle etnie, dei vicini di casa, dei nemici ideologici, di esponenti di religioni diverse o anche addirittura degli animali. La seconda cosa è stata quella appunto di cercare di non essere scontata, banale o ripetitiva. La violenza ha una miriade di incalcolabili aspetti e sfumature paradossalmente legati alla cultura in cui si manifestano e farciti da perversioni individuali, perciò mentalmente io non posso fare riferimento se non alla violenza che in un certo senso mi appartiene, cioè quella più vicina di cui si sente sempre parlare: violenza domestica, stalking, omicidio, stupro. Quando io sento parlare di stupro ho un'immagine molto triste che mi passa a fianco. Vedo le altre donne, quelle, per fortuna a me non è successo, ma la mia sensibilità mi fa immaginare una donna che cammina con una gemella morta al proprio fianco per il resto della sua vita, e per me è una cosa straziante dall'inizio alla fine. Ritengo che ogni forma di violenza però abbia nel suo interno due forme che si sostengono reciprocamente. Una è l'incapacità di riconoscere l'altro come simile a sé, in quanto essere vivente al di là di qualsiasi altro tipo di classificazione. E l'altra è riconoscere normali determinati comportamenti. Avete mai pensato che la parola normale, che usiamo così spesso, non è per niente sinonimo di giusto? Io invece ho la netta sensazione che rientri nella norma un'azione che viene ripetuta in modo assiduo fino a scivolare nella connotazione di accettabile oppure ammissibile. Purtroppo uno degli strumenti che rendono normali certi eventi è proprio la televisione. I due pensatori, filosofi della comunicazione, che sono Popper e Condri, scrissero anni fa un bellissimo libricino piccolo piccolo che consiglio un po' a tutti, che si intitola Cattiva maestra televisione. E già in copertina riportano un'opinione che a mio avviso è illuminante su quello che è lo strapotere della televisione e dei mezzi di comunicazione di massa. Infatti sostengono che nessuna azienda sarebbe talmente folle da spendere tutti i soldi che spende in pubblicità televisiva se non fosse certa di averne un riscontro. Questo per farci rendere conto di quanto sia così assillante, martellante e banalizzante quello che ci fanno vedere tutti i santi giorni con la frequenza che io definisco la stessa che in un bar si usa per fare il caffè. Quindi questa ripetizione autorizza la normalità a diventare tale. Certo, è vero che non tutto il male nasce dalla televisione, ma queste immagini che ci diventano così familiari, così quotidiane, domestiche e così ampiamente ripetute e incontrastate, alcune di fantasia ma tante vere e di cronaca, finiscono per rientrare nella normalità e di conseguenza nel vivere quotidiano. Diventa normale picchiare una donna, stuprarla, mostrarla, salvo poi sorprenderci o addirittura scandalizzarci quando questi stessi fatti si incontrano nella vita reale. Non dico nulla di nuovo se parlo di filmati trasmessi dai telefonini o scaricati in internet, però non voglio dare spazio all'educazione della violenza, ossia quella specie di gioco perverso del ti racconto qualcosa, tu immaginala e magari falla anche tua, forse un giorno la potrai usare o addirittura perfezionare. Cosa che invece fanno molto spesso i telegiornali, la stampa, quei famosi servizi di approfondimento che altro dal mio punto di vista non sono che un macabro e cosa di cattivo gusto per andare a scandagliare gli aspetti più brutti delle persone e pubblicizzarli tutto sommato. Quindi preferisco che usiamo il nostro tempo per fare qualcosa di un po' più di costruttivo. Se è vero che talvolta la violenza, quando si manifesta solo in forma brutta però, riesce ad essere bloccata o quantomeno punita dalla legge, questo non è altrettanto vero per tutte le forme di violenza di pensiero o di azione che possono essere svolte in casa. Platone affermava: è più virtuoso l'uomo che obbedisce alla legge interiore, piuttosto che l'uomo che obbedisce perché ha paura della punizione della legge. Faccio questo riferimento perché questo è il mio approccio di fondo. È una formazione, un'educazione scolastica e non solo alla percezione dell'altro come essere simile a me, in grado di gioire, soffrire, sognare, sperare, lottare, ma allo stesso tempo distinto da me e certamente altrettanto degno di rispetto. Questo è il percorso che dobbiamo fare, scolastico e non. Quando riusciremo a creare una cultura di questo tipo, la violenza non troverà più spazio per poter essere e per potersi manifestare. Gandhi focalizzava le nostre tendenze inconsce alla violenza, prendendosi la briga personalmente ogni sera di distinguere in due caselle le azioni di violenza attiva e le azioni di violenza passiva, comprese le proprie, e suggeriva a tutti di fare altrettanto. Questo serviva per rendersi conto che quando ciascuno di noi agisce nei confronti di un altro un'azione violenta, in realtà sta ribaltando la cosa, rendendo violento anche chi la subisce, perché la frustrazione, il non riconoscimento del proprio valore, delle proprie intenzioni, della propria capacità, è una miccia pronta a scatenare una bomba. Quindi attenzione al giudizio, al pregiudizio, all'ironia, perché non sono cose da poco, anche se possono sembrarlo. Potrebbe essere tuttavia abbastanza facile riuscire ad educare le nuove generazioni avendo degli insegnanti predisposti ad insegnare in questi termini, però invece diventa molto più difficile abituare noi adulti a cambiare un atteggiamento che è ormai preconcettuoso ed egocentrico. Anche persone molto buone, a volte davanti a un momento di frustrazione e di incapacità, tendono a manifestare un'aggressività. Non vi è mai capitato di non sentirvi all'altezza di una situazione e invece di esporre la vostra inadeguatezza, scattare, arrabbiarvi? Poi dire porca miseria, io avrei voluto però non ci sono riuscito, e lì stiamo buttando fuori tanta di quella violenza inutile e gratuita che non appare. E anche questa è una forma di educazione, educazione al dialogo, educazione all'ascolto di se stessi, educazione al conoscere più profondamente l'intimità di una persona. Davanti a questa ipocrisia, trattare gli altri, fra questi ovviamente la donna, con superiorità, salvo poi lamentarci che siamo in un mondo violento, è davvero una delle ipocrisie più grandi che possiamo affermare. Quindi, e rubo questa frase da un libro, ma purtroppo non mi ricordo chi ne sia l'autore, quindi non ci resta che sfidarci ad essere rivoluzionari nella mente. Siamo tutti in grado di imparare ad assumerci la nostra parte di responsabilità nella trasformazione di questa società. Certo però che questo comporta impegno in prima persona, comporta osservare i propri pensieri e fermarsi un attimo a chiederci perché facciamo determinate cose e trovare per esse nuove abitudini alternative. È un impegno. Quindi dobbiamo essere il cambiamento che desideriamo vedere, frase che affermava Gandhi, perché ricordiamoci che la società è la somma degli individui e si manifesta secondo la somma delle nostre azioni. Vorrei riprendere un paio di esempi pratici parlando della normalità e di Gandhi. Ad esempio, quante volte quando una ragazza è particolarmente prosperosa o sexy, oppure c'è quella troppo giovane o quella troppo anziana per il tal signore, oppure una straniera, e allora siamo tutti pronti lì a fare la battuta, a metterci il pregiudizio e ridiamo. Siamo così bravi a ridere di queste cose, che parlo per tutti, perché ben pochi si salvano dallo scadere, magari non in questa situazione, non riferito a un'altra donna, però è facile fare dell'ironia sulle debolezze degli altri. E qui ritorniamo nel discorso che facevo io della normalità, cioè questa cosa è accettata, tant'è che diventa buffa, diventa ironica, però allo stesso tempo ritorna anche in quel gioco di violenza di cui parlavamo prima di Gandhi, cioè questa istigazione a rendere l'altro pronto a reagire, anche se manda giù, anche se sorride, perché tante volte ma l'ha ridù tanto, no, non ha riso, ha fatto finta e ha sofferto dentro. Dobbiamo ricordarci della sensibilità degli altri, tutti quanti dobbiamo ricordarcelo. E sotto la luce delle normalità diventa anche più facile accettare cose che non vanno bene, salvo poi arrivare in fondo a dire tanto è normale, ma se l'è cercata, ma se l'è voluta. Questo diventa un gioco meschino della nostra mente, perché appunto siamo nella normalità, nell'abitudine al tal pregiudizio, nell'abitudine a vedere le cose sotto un certo punto di vista. È la stessa cosa quando si giudica qualcuno dall'aspetto. Vi sembra che sia poco una violenza, soprattutto per noi donne? Il reggiseno stretto, la tinta, la ceretta, solo per restare nelle cose più futili, quando non si traducono in plastiche, in diete ferree, in scarpe importabili, e noi zitte a portarcela questa violenza. Chi ha detto che noi siamo inadeguate perché non siamo perfettamente, secondo non si sa quali canoni, belle? E noi la subiamo, tacciamo e ci adeguiamo, colpa nostra. A volte certi esempi sono scontati quando si parla di dire di cambiare la società, però vi faccio un esempio che secondo me è facilissimo per tutte da comprendere. Negli anni 70-80 c'era pieno di cabine telefoniche, Pensate che qualcuno si sia preso la briga di dire: signori, aboliamo tutte le cabine telefoniche? Io credo che ciascuno di noi, presumo tutte qui dentro, ci siamo comprati almeno un cellulare. La cabina telefonica, sorpresa, è sparita. Eppure l'abbiamo fatto ciascuno per proprio conto. Nessuno si è accordato con nessun altro per eliminare le cabine. Sono sparite da sole in seguito alle nostre individuali azioni. Nostre! E questo è quello che possiamo fare anche contro la violenza. Assumerci una responsabilità individuale di cambiare le cose. Qui siamo tutte colte abbastanza. È vero che Giuseppina ci parla di una cultura che è da fare, uno studio che è di apprendimento, persone che non hanno gli strumenti che abbiamo noi, ma qui siamo in Italia e gli strumenti li abbiamo. Possiamo cominciare ciascuno di noi in casa propria. Non ci serve andare chissà dove. Vi chiederete forse perché io continui a parlare di violenza in generale e non specificatamente di quella sulla donna, e perché non punti il dito su nessuno. Non posso, perché tutti noi, nessuno escluso, possiamo fare qualcosa di diverso. Io sono qui, per esempio, stasera. Possiamo scegliere di dire più buongiorno, di sorridere guardando in faccia le persone anziché attraversarle come se fossero trasparenti, o abbassare lo sguardo per non incontrare loro. E soprattutto possiamo scegliere di dire: come stai? E magari prenderci anche la briga di aspettare la risposta e di ascoltarla. Possiamo decidere se a qualcuno serve aiuto, o meglio di chiedergli se gli serve aiuto e agire di conseguenza. Un paio di settimane fa ero in circonvallazione con mio compagno. Due donne, sono rimaste a piedi sulla corsia di sinistra, in mezzo alla strada, orario di punta. Io non ci ho pensato su un attimo, avevo le stampelle, non potevo scendere, ho detto al mio compagno: scendi e spingi. Per fortuna io avevo le stampelle e sono rimasta in macchina, se no ci avrebbero investiti. Nessuno ha frenato, hanno cominciato a strombazzare, tutti infastiditi, ci facevano il pelo. Però io sono sicura al 100% che per quelle due donne l'azione mia e del mio compagno è stata quella che ha fatto la differenza. Intanto non hanno potuto sentirsi frustrate al 100%, e quindi quella famosa miccia della rabbia sì ci sarà stata, però avranno detto: sì, tanti, ma anche due persone gentili. Probabilmente se troveranno qualcuno in difficoltà faranno altrettanto, così come potrebbero fare persone che sul momento magari non hanno capito l'entità del guaio e ci hanno ragionato successivamente. Abbiamo messo del nostro, anche questa volta abbiamo messo del nostro, cercando una volta in più di fare la differenza. Credo di aver dimostrato che possiamo fare tutti la differenza. Abbiamo la possibilità di scegliere sempre quale segno lasciare in chi c'è accanto, a prescindere che venga o meno ricepito sul momento stesso. In ogni caso, un atteggiamento aperto, una parola gentile, un attimo di ascolto sono già espressioni di non violenza attuabile nel quotidiano e sono pure contagiose. E fino a qui le mie parole valgono per tutti. C'è però chi può fare di più, e sono gli insegnanti e determinati tipi di professionisti, quelli della comunicazione, che siano persone che vanno in televisione, che siano cantanti, che siano personaggi pubblici di ogni genere, hanno una responsabilità maggiore dei singoli cittadini, anche se tutti, ripeto, possiamo fare la nostra parte. E queste persone, dicevo, hanno questa responsabilità più grande perché hanno un ruolo nella formazione delle persone. Un insegnante che si impegna ad essere il migliore possibile avrà sicuramente due ottimi risultati: quello di avere allievi sereni, e questa possibilità di avere allievi sereni, allievi preparati perché avranno voglia di studiare. E dei ragazzi che avranno voglia di studiare avranno a loro volta molte possibilità, perché l'istruzione ci permette di allenare la mente al pensiero, di essere curiosi, di conoscere, di fare confronti, di scegliere, di capire che nulla è ineluttabile, ci permette di prenderci in mano la nostra vita e decidere cosa farne, ci permette di arrivare a lavori e professioni che possono essere soddisfacenti per noi stessi, ma di valore anche per gli altri, e di trovare, in caso di guai, anche delle strategie per reagire. Quindi io vi rinnovo il mio invito a mettervi in gioco, a fare anche voi la vostra parte. Giuseppina lo sta facendo sulla scuola di Rita Levi Montalcini, sta prodigandosi, portando in giro questo libro, facendo queste cose soprattutto per le donne dell'Africa. Possiamo fare qualcosa anche noi col nostro contributo, però noi possiamo agire la nostra vita qui, ed è da qui che dobbiamo cominciare. Grazie.